tenere la prima parte della mia, la prima puntata della mia relazione, anche per, non dico esaurire, ma alleviare un pochino la coda, in modo che i relatori ufficiali possano parlare davanti a tutti i convegnisti o comunque a buona parte dei convegnisti. Volevo cominciare con il titolo della mia relazione, diciamo questa novità in assoluto, una relazione in tre puntate. È intitolato Tutto è funzione. La prendo un po' alla lontana partendo dalla relazione di Valerio Vassallo ieri pomeriggio. Non so se ricordate, spero che di riuscire a parlare un po' meglio. Non so se ricordate il viso sorridente, parto da lì, è simpatico, del ministro della pubblica istruzione, o come si chiama, francese, quella signora di cui non ricordo il cognome, onestamente. Questa signora ha capito, la raccontiamo come storiella, diciamo, ha capito che, vuol dire la società francese, vuol dire le nostre società occidentali, questa signora ha capito che la matematica è una cosa importante e che i ragazzi devono imparare, va insegnati, i ragazzi devono capire, devono imparare, insomma la matematica è una cosa importante. Allora convoca i matematici francesi, Valerio Vassallo parlava di una riunione della Société Mathématique de France, e chiede loro qual è la matematica che va insegnata. E imitando un po' Valerio, come lo raccontava ieri, c'è subito qualcuno che dice va insegnato algoritmi e programmazione. Poi subito un altro dice ci vuole l'analisi. E poi subito probabilità e statistica, geometria. E questa povera signora, ministro della pubblica istruzione, ovviamente non può fare a meno di annuire. Tutte queste cose sono importanti, tutte queste cose quindi vanno nei nostri programmi, questo è il senso della storiella, della metafora. Bisogna insegnare tutte queste cose, non si può sacrificare niente. E allora che cosa va sacrificato? Vanno sacrificate le dimostrazioni. Vanno sacrificati gli approfondimenti. Comincia cioè quel giro di Valerio Vassallo per i cimiteri d'Europa e va a trovare Riemann sulla sua tomba di Verbania o comunque sul Lago Maggiore e poi va al, non so chi è che aveva fatto morire, adesso Valerio non lo vedo, ma aveva fatto morire i numeri reali che erano, e quindi le preoccupazioni dei matematici. La signora ministro della pubblica istruzione francese a me è interessato molto perché io vedo la situazione italiana da come la vedo, da come la conosco per l'insegnamento nelle medie superiori e all'università, il primo anno, nei corsi di laurea non matematici, insomma, nei corsi di laurea come per esempio economia dove insegno, molto simili. C'è un desiderio, io credo di poterlo dire, un desiderio, una nostalgia di burbacchismo, ma non nel senso di burbacchismo per le scelte che loro a metà, a partire dagli anni 30 hanno fatto e che abbiamo molto criticato dal punto di vista didattico, basato sul concetto di struttura, un insegnamento astratto, eccetera. No, ma c'è nostalgia di un capire e trovare il bandolo della matassa. Si capisce che non si possono continuare a aggiungere cose, capitoli, sempre più capitoli nel nostro libro, perché altrimenti l'insegnamento, il livello dell'insegnamento ne viene colpito. Ecco, allora all'interno di questo stiamo cercando un nuovo bandolo della matassa, come che era l'obiettivo dei burbacchisti a metà anni 30. Loro dicevano le stesse cose, poi avevano offerto una certa risposta su cui noi abbiamo ovviamente un atteggiamento molto critico. ma siamo alla ricerca di un nuovo bandolo della matassa che ci permetta di non fare un capitolo dopo l'altro in un affiancamento di cui non si capisce il senso, non sempre si capisce il senso. Allora, in questo senso, all'interno del progetto MATAP, di cui prima o poi parleremo in termini, come dire, espliciti, il concetto di funzione, a me pare che il concetto di funzione sia uno, ecco perché sono partito da Valerio Vassallo, il concetto di funzione sia uno, certo non oserei dire il bandolo della matassa, ma uno dei bandoli della matassa, che permetta cioè di delineare un filo logico che attraversa i vari capitoli. La prima puntata della mia relazione si chiama, la chiamiamo, Appunti per una storia del concetto di funzione. Volevo ricordarvi, più che altro solo ricordarvi, che il concetto di funzione che noi insegniamo a scuola è un concetto relativamente moderno. Io credo che noi tutti a scuola, ovviamente dipende dall'età del ragazzo al quale ci rivolgiamo, quindi fatemi pensare ad un ragazzo delle superiori, magari del primo, secondo, terzo anno, io credo che noi tutti introduciamo il concetto di funzione come la definizione, quella che viene chiamata la definizione moderna, come una corrispondenza univoca tra due insiemi. Noi quando, questa è la mia prima lezione ai miei studenti di economia, gli disegno, non fatemelo fare adesso, ovviamente non potrei neanche farlo, gli disegno le due pallette, io le chiamo le pallette X e Y, e poi le frecce che da X vanno verso Y. E a seconda di come vanno queste frecce da X verso Y, per me è il pretesto per dare la definizione di funzione iniettiva o non iniettiva. Quindi la funzione è definita come corrispondenza univoca tra due insiemi. Nella lezione, io non insegno matematica, insegno a studenti di economia, nella seconda questo mi serve come pretesto per dargli un pochino di linguaggio di teoria degli insiemi. Ma subito nella seconda lezione gli dico che noi non parleremo di funzioni tra x e y insieme generici, ma la palletta di sinistra diventa, si assottiglia, diventa l'asse orizzontale, adesso tra di noi possiamo anche parlarne così in toni leggeri, la palletta di destra diventa l'asse verticale e dalla seconda lezione, quindi la funzione non è più un insieme di frecce tra due insiemi, ma la funzione diventa un grafico che ha un suo nome, la legge analitica che la caratterizza. Ecco, più o meno, questo è il modo in cui noi presentiamo ai nostri studenti il concetto di funzione. Volevo dire che, ovviamente, non è sempre stato così. Chi fosse interessato ad una storia del concetto di funzione può, adesso in prima battuta, io ho l'orologio davanti a me per cui alle 9:25 devo smettere e quindi capite che faccio una storia, una micro storia del concetto di funzione. Bene, chi fosse interessato alla storia del concetto di funzione può distinguere in primissima approssimazione tre momenti. Il primo momento, voi capite che copro molti secoli, capite che questi tre momenti vogliono essere solo un'introduzione a. Il primo momento è l'antichità. Un'antichità che finisce, per questa micro storia che vi sto raccontando, nel 600. Il concetto di funzione non esiste, così come noi lo presentiamo oggi ai nostri ragazzi, ma la funzione è una curva. La funzione è un luogo geometrico. Una funzione è un luogo geometrico, che so io, dei punti equidistanti da un punto, è un luogo geometrico. Che nel 600, ecco perché, nel 600 con Galileo e poi soprattutto con Newton, è un luogo geometrico, sempre luogo geometrico, descritto però da un punto in movimento. E quindi a questo concetto squisitamente geometrico viene associata un'immagine dinamica. E nel contempo, con Fermat e Cartesio, si comincia a questo luogo geometrico descritto, che so io, la parabola che cos'è? È un luogo geometrico, continua a essere un luogo geometrico, descritto dalla palla di cannone, dalla palla sparata dal cannone. È un luogo geometrico descritto da un corpo in movimento. Mentre succede questo, con, dicevo, Fermat e Cartesio, si comincia anche a scrivere il suo nome, cioè cominciano a comparire dal linguaggio parlato, dal linguaggio abbreviato, dal linguaggio geometrico, si comincia a intervenire con un linguaggio analitico, si cominciano a scrivere, cioè la funzione comincia a diventare una formula, comincia a diventare una formula. Secondo momento di questa microstoria, sciocchezza per sciocchezza, sciocchezza vuol dire mettere delle date precise in questa, 1650, metà del 600, 1797, poi vi dico perché proprio 1797. Cominciano un approccio più generale alle funzioni, cominciano le prime definizioni di funzione, comincia un certo, come dire, doppio binario. Da una parte le definizioni, la definizione, le definizioni di funzione, e dall'altro la pratica matematica. Definizione. La definizione di James Gregory è di metà del 600 e la funzione comincia a essere una qualsiasi legge che lega, noi oggi diremmo, la variabile indipendente alla variabile dipendente. Qualsiasi vuol dire attraverso le quattro operazioni basilari più quello che oggi chiameremmo un passaggio al limite. L'esponenziale e il logaritmo sono definiti attraverso un passaggio al limite. Quindi comincia a essere questa funzione, è una qualsiasi dipendenza tra variabile indipendente e variabile dipendente. Leibniz, siamo a fine 600, usa per la prima volta la parola funzione. Non c'era la parola, viene introdotta a fine 600. Johann Bernoulli, e poi questa è anche la definizione di Eulero, siamo arrivati quasi a metà 700, capite come la mia è proprio una micro storia, e ribadiscono che per funzione si intende una qualsiasi legge, una qualsiasi dipendenza, qualsiasi vuol dire le cinque operazioni elementari, che lega, noi oggi diremmo così velocemente, la x con la y. Bene. Questa è a livello di definizione. Nella pratica non è così. Nella definizione, per dirlo in sintesi, la funzione è diventata una qualsiasi formula. Nella pratica no. Nella pratica le funzioni sono 10 formule. Non per 10 per dire un numero, sono solo le funzioni elementari. Quindi nella pratica, mentre la definizione comincia a essere molto generale, nella pratica ci si lavora solo con le funzioni elementari. Newton e Leibniz, per capirci, non danno la definizione di derivata per una qualunque funzione, la danno per le 10 funzioni elementari, dico 10 per dire appunto un numero limitato. La cosa importante è che di queste 10 funzioni, continuano a essere 10 nel mio discorso, 10 funzioni elementari, si conoscevano gli sviluppi in serie. Non so se voi riuscite, ma sono cose che sapete, non so se riuscite a seguirmi anche se io non scrivo, ma tutto lo possiamo far nascere, tutto, io conosco lo sviluppo in serie di 1 fratto 1 meno x, 1 fratto 1 meno x è la serie geometrica. Bene. Se 1 fratto 1 meno x, oggi noi diciamo lo integro termine a termine, ho lo sviluppo del logaritmo, il logaritmo di 1 meno x. Se lo inverto, come lo invertivano con una certa disinvoltura, ovviamente, rispetto ai nostri, ho lo sviluppo dell'esponenziale, e così via. Che le funzioni elementari fossero sviluppabili in serie di potenze è importante perché allora loro pensano che il mondo sia fatto da funzioni analitiche, cioè la funzione, le 10 funzioni elementari sono le funzioni che li guidano verso la generalizzazione e verso l'idea che tutto sia analitico, tutto sia sviluppabile in serie. 1797, perché Lagrange dimostra, o pensa di aver dimostrato, che ogni funzione sia sviluppabile in serie di potenza. Secondo periodo, quello che vi ho raccontato, la funzione non è più una curva geometrica, magari con un suo significato fisico, ma la funzione è diventata una formula. La polemica delle corde vibranti, a cui non ho tempo se non di appunto di accennare, dice che la funzione può essere definita da una formula analitica per un certo intervallo e poi da un'altra formula per un altro intervallo. Periodo moderno. Fourier, siamo all'inizio dell'Ottocento, mette in discussione il fatto che ogni funzione sia sviluppabile in serie di potenza e quello a cui noi siamo poi la storia che conosciamo meglio. La storia di... Allora le funzioni non le posso più pensare come funzioni analitiche, allora non posso più pensare alle funzioni elementari come punto di riferimento, allora devo fare uno studio di funzione, limiti, continuità, dell'oggetto funzione senza più avere dei punti di riferimento preciso. La definizione che vi ho ricordato, che una funzione è una corrispondenza univoca tra due insiemi, è di Dirichlet, matematico tedesco, siamo, spero di non sbagliare proprio l'anno, ma insomma comunque il periodo è sicuramente giusto, siamo nel 1837, ecco perché è relativamente moderna, ha 200 anni, neanche, 150 quello che sono anni. Noi diamo la definizione che è stata introdotta nel 1837. Volevo terminare questa micro storia dicendo che Cauchy, definizione di limite, e se andiamo avanti, volevo terminare con un'osservazione di carattere didattico, sempre per legarmi a quello che diceva Vassallo ieri in apertura. Se andiamo avanti di 50 anni, arriviamo a Weierstrass, e Weierstrass è quello per cui Valerio, lo dico con ironia, per lui e per me, quelli di una certa generazione, quelli per cui siamo così dispiaciuti. Weierstrass è quello del per ogni epsilon esiste un delta, quello per cui quelle cose forse che non si fanno più. Weierstrass insiste nel dire che non bisogna, mentre si dà la definizione di limite, non bisogna con le mani, lui non dice questo, ma adesso per spiegarvi, non bisogna con le mani far vedere un punto che si avvicina ad un altro. Non bisogna, per usare le sue parole, usare verbi come si avvicina a, perché si avvicina a dà un'idea di moto, dà un'idea di punto che si avvicina ad un altro. E nella definizione di limite il concetto di moto è inutile, è fuorviante. La definizione di limite la si dà per ogni x, che rappresenti il tempo o che non rappresenti il tempo. Allora volevo riflettere con voi gli ultimi 5 minuti su questa situazione nella quale ci troviamo oggi. 1870, Weierstrass ritiene che il progresso della matematica, del concetto di funzione, sia dire che la variabile indipendente si chiama x, cioè qualsiasi. E la definizione di limite la si fa a prescindere dalla fisica, a prescindere dal movimento, si fa per ogni quella che conosciamo come algebrizzazione dell'analisi. Weierstrass, un mostro sacro per noi, per l'analisi. Oggi invece noi siamo portati a dire, noi parliamo, alcuni di noi, molti di noi, siamo portati a dire che il limite lo spieghiamo con le mani, che un dito che si avvicina ad un altro. Diciamo che matematica è realtà, che la variabile indipendente non si chiama x, si chiama t, si chiama il tempo. Noi parliamo di sistemi dinamici. Noi diciamo che lascia perdere sto epsilon e delta, sono epsilon delta tale che per ogni x è insopportabile. il ragazzo non capisce. Invece, se tu gli parli di sistemi dinamici, magari non uso il termine sistema dinamico, ma se gli parli di cose che avvengono nel tempo, lui, poi nella maggior parte dei casi la variabile indipendente è il tempo, e così lui capisce meglio. Siamo tornati a dire, alcuni di noi, molti di noi, sono tornati a dire che la variabile indipendente si chiama t, non si chiama più x. Volevo riflettere un po', ovviamente chiamarla x, chiamarla t, chiamala come vuoi, ma la metafora della x e della t aveva, ci chiediamo, aveva ragione Weierstrass a dire la variabile indipendente si chiama t. La generalità della definizione è la grande conquista di secoli e secoli di storia del pensiero matematico. Oppure abbiamo ragione noi, chi di noi dice no, la variabile indipendente si chiama t, perché nella maggior parte dei casi, nessuno fa le statistiche, poi dipende di quali casi ti occupi, ma nella maggior parte dei casi la variabile, i fenomeni avvengono al variare del tempo e così il ragazzo capisce meglio. Bene, io vi propongo questa risposta, perché è giusto porre delle domande, ma è giusto anche azzardare delle risposte, in modo poi da discuterne, rischiare una risposta. La prima considerazione è che se è meglio la x o meglio la t, voi mi avete capito cosa c'è dietro la x e cosa c'è dietro la t, non è la risposta, il criterio che mi fa dire meglio quella e meglio quella, non è un criterio matematico. Da un punto di vista strettamente matematico, logico, tutte e due le risposte hanno piena legittimità. Se uno dice, cosa dire a uno che dice la conquista della matematica è la sempre maggiore generalità, il prescindere dai casi concreti, il fare un discorso unico che vale per 100 casi. E quindi prendere in un colpo solo il tempo e tutte le altre variabili, ma perché fare 100 definizioni diverse a seconda della lettera, cioè del senso che attribuisce la variabile indipendente? Ineccepibile, ineccepibile. Così come ineccepibile coloro che dicono ma nella maggior parte dei casi guarda che è il tempo. I sistemi dinamici sono delle cose molto interessanti. Il ragazzo non capisce se gli fai per ogni epsilon esiste un delta tale che per ogni x, con x diverso dal punto in questione, perché lì c'è la continuità. Anche questo mi pare sensato, molto ragionevole. Quindi la risposta, il motivo per cui scegli una o l'altra delle due risposte, non è un motivo strettamente matematico-logico. Tutte e due vanno bene. Dipende, sempre Vassallo che parla ieri pomeriggio, 12 ore fa, dipende a chi ti rivolgi, quindi non è un criterio, è un criterio extra matematico, dipende in che contesto stai parlando e a quale studente stai parlando. Vassallo diceva dobbiamo decidere se stiamo parlando a un futuro matematico o a una persona normale, supposto che noi siamo anormali. Noi la risposta non la diamo noi, qui la dà la storia nella quale viviamo. Noi non ci rivolgiamo a futuro. Di matematici ce n'è uno su 100 che si iscrive a matematica. Tra coloro che si iscrivono all'università, uno su 100 fa matematica e un altro fa fisica. Non possiamo pensare di insegnare per 2 su 100. Quindi noi parliamo a quello che viene chiamato il cittadino di domani, di oggi e di domani. Una volta capito questo, d'accordo, la X o la T per il futuro cittadino che non, quasi sicuramente non farà matematica, non farà fisica, la X o la T? Io la risposta che arrischierei, mi sembra banale, però voglio concludere con questa banalità, è che tutto sommato mi pare che il nostro cittadino di domani, sto pensando a un ragazzino di 14 anni, o di 16, prima, seconda, te, il concetto di funzione glielo diamo, sarebbe bene che glielo dessimo già forse nelle scuole precedenti, ma che glielo dessimo quanto prima. Quindi stiamo parlando di un ragazzino di oggi, che magari non parla neanche bene l'italiano, e che ha 14, 15, 16 anni e che non fa il liceo scientifico con indirizzo matematico, non so, la S, la L di Valerio Vassallo. Stiamo parlando bene. Io penso che a questo ragazzo bisogna dargli la definizione, bisogna parlargli di T, bisogna parlargli del tempo. Perché? Perché è più semplice. Nel nostro linguaggio potremmo dire che è più semplice parlare del tempo discreto, che è più semplice dargli le nozioni basilari per una successione anziché per una funzione. Quindi la variabile indipendente si chiama T. Io su questo, si chiama T non perché ci tenga il nome, mi avete capito, insomma, un approccio più possibilmente vicino alla realtà, Ho a che fare con dei ragazzi che a volte non sanno parlare, lasciamo perdere se sanno parlare l'italiano o meno, ho a che fare con dei ragazzi che, per i quali io credo la loro intelligenza è diversa dalla mia, ma non nel senso di maggiore o minore. Ma penso proprio che questi nativi digitali abbiano una forma cerebrale, come dire, in parte diversa dalla mia. E quindi ne devo tenere conto. Il problema, però, è un altro. Che io prima o poi, ecco, allora da una parte riconoscere che è una risposta extra matematica. Riconoscere che io voglio parlare al cittadino di domani, diciamo così per capirci, e che io scelgo la T. Però io non voglio fermarmi alla T, vorrei arrivare alla X. Quello che c'era di preoccupante nelle parole di Valerio Vassallo ieri non era che non gli faccio la definizione per ogni epsilon esiste un delta, certi eccessi, certe esagerazioni le paghiamo adesso. Io non so, spero di no, onestamente, che voi non gli facciate più in una quarta, quinta liceo scientifico gli esercizi sulla verifica della definizione di limite, perché erano delle cose, diciamo, l'abbiamo fatte tutti, erano delle cose che hanno quasi un po' dell'incredibile. Questi ragazzi costretti a seguire delle cose di cui non capivano assolutamente il senso. Ecco. Bene. Però una volta detto questo, io credo che arrivare alla X, arrivare cioè ad una maggiore generalità, questo sia un obiettivo che noi dobbiamo perseguire. Allora la risposta è partiamo dalla T, ma prima possibile, non esistono delle ricette, prima possibile in relazione a chi mi ascolta, al contesto nel quale... un conto è insegnare in un istituto professionale, un conto è insegnare in un liceo scientifico. Prima o poi arriviamo alla X. Mentre scorrono i titoli di coda alle mie spalle, vi annuncio che la seconda puntata di questa relazione assolutamente originale che vi sto tenendo, in tre puntate, si chiamerà per uno spot pubblicitario a proposito del concetto di funzione. Vorrei raccontarvi come il concetto di funzione è andato avanti, con un episodio solo, è andato avanti anche nel Novecento. Le cose non si sono fermate nel 1837 con Dirichlet e non si sono neanche fermate con Weierstrass, ma sono andate avanti anche nel Novecento. Cominciamo con la seconda delle tre puntate in cui ho disaggregato il mio intervento. Se vi ricordate dove eravamo arrivati questa mattina, era con la definizione moderna, quella che viene chiamata definizione moderna, di funzione dovuta a Dirichlet nel 1837. Nei manuali di storia della matematica, l'Ottocento, in particolare l'analisi, l'Ottocento è ricordato come il secolo del rigore, quello in cui il luogo comune, in cui ovviamente c'è del vero, non è che sia solo luogo comune, in cui i generosi tentativi del 600, del 700, degli iniziatori e dei primi grandi matematici che hanno posto le basi del calcolo differenziale integrale, hanno trovato finalmente una sistemazione rigorosa e i nomi che si fanno sono solitamente quelli di Cauchy e di Weierstrass, in particolare Weierstrass per l'algebrizzazione della definizione di limite e quindi dell'analisi. Io in questa seconda puntata, che ha per titolo uno spot pubblicitario, volevo invece raccontarvi, per come posso e per come si può in un contesto di questo tipo, senza lavagna, senza scrivere, giusto per dare un'idea, raccontarvi come in realtà l'idea di funzione è stata generalizzata anche nel corso del Novecento. E questa è una cosa che i nostri studenti non riescono a capire, come le cose vanno avanti, anche se sembra che non ci sia più niente, la definizione di funzione è quella, la definizione di limite è quella, continuità, insomma, tutto era a posto. Ed effettivamente raccontare la matematica del Novecento non è un'impresa facile. E io mi limiterò proprio a darvi chi già conosce il concetto di cui adesso parlerò, è chiaro che lo capirà, lo ricostruirà. Per gli altri sarà un po' difficile, spero insomma di riuscire a trasmettere qualche idea. Ma in realtà il motivo è lo spot pubblicitario per questo libro. Quello di cui vi volevo parlare è il concetto di distribuzione. Siamo in pieno Novecento, quindi siamo nel 1944 e ad opera di un matematico francese, Laurent Schwarz, ci sono anche altri matematici che arrivano pressappoco alle stesse idee con altri nomi e pressappoco in modo contemporaneo, ma noi ci concentriamo su Laurent Schwarz, inventa la nozione di distribuzione. E allora ve la volevo raccontare per come posso adesso, per due ragioni. La seconda è quella di farvelo poi lo spot pubblicitario a questo libro. La prima per sottolineare un meccanismo che in matematica viene, non è l'unico caso, non è la prima volta che si opera in questo modo e che è caratteristico, secondo me, del pensiero matematico. Che cos'è una distribuzione? La definizione neanche perfetta, ma un pochino precisa, che una distribuzione è un funzionale lineare e continuo rispetto ad una certa topologia, sull'insieme delle funzioni C infinito a supporto compatto. A noi non interessa. Ve lo racconto in questo modo. Schwarz si è accorto che ad ogni funzione sufficientemente regolare, che sia integrabile, adesso io non entro in questi dettagli, vorrei darvi invece un'idea visiva di quello che sto dicendo, e quindi supponiate che questo tavolo sia il tavolo, l'insieme, delle funzioni che io considero. Bene. Allora il ragionamento di Schwarz è stato questo. Ad ogni funzione, quindi che sta su questo, ad un punto di questo tavolo, io associo un'altra cosa. Quest'altra cosa si chiama funzionale. Quest'altra cosa dimostrerà che è lineare e continuo rispetto ad una certa topologia, ma adesso a noi non interessa. Quindi ad una funzione associo un'altra cosa, un funzionale, e supponiate, spero di non essere troppo stupido in questa gesticolando, eccetera, supponiate che il funzionale sia il punto sulla verticale, il punto corrispondente a questo punto sul tavolo, sulla sua verticale sul soffitto. Bene. Allora che cosa succede? Succede che ad ogni punto del tavolo, si chiama funzione, sufficientemente regolare che sia L1 loc, eccetera, ma a noi queste cose non interessano, corrisponde sulla sua verticale un punto sul soffitto, che si chiama distribuzione. Ma ci sono dei punti del soffitto, quelli che non hanno sotto di sé il tavolo. E quindi ad ogni funzione posso associare una distribuzione, ma ci sono delle distribuzioni, quelle come dire laterali, che non hanno sotto di sé nessuna funzione. Ecco, questa è la situazione raccontata per come sono riuscito a raccontarvela. A questo punto, qual è la situazione chiara? La situazione è che ad ogni funzione associo un'altra cosa. Mentre questa corrispondenza, che per me gesticolando è una corrispondenza in verticale verso l'alto, non ha sempre il viceversa. Nel senso che ci sono delle distribuzioni che hanno sotto di sé una funzione, ma ci sono delle distribuzioni che non hanno sotto di sé le funzioni. Bene. Questo, allora cosa fa Schwarz? Dice, questo tavolo lo proietto sul soffitto, lo porto sul soffitto. In questo modo le funzioni diventano un sottoinsieme, se io questo tavolo lo appiccico sul soffitto, non viene più distinto, ma diventa un sottoinsieme delle distribuzioni. E qual è il, dice, e perché fa tutto questo? Perché, questo già da, avrei dovuto dirlo all'inizio, già da metà Ottocento, ci si era accorti che c'erano alcune funzioni, questo fatto sconcertava non poco, alcune funzioni che non erano derivabili. Ovviamente noi un esempio di funzione continua, non derivabile, in un punto lo sappiamo fare subito. Modulo di x è il classico esempio che chiediamo ai ragazzi, di un esempio di dammi un esempio di funzione che sia continua ma non che abbia un punto angoloso. Ma c'erano degli esempi di funzioni continue che non risultavano mai derivabili. Noi allo stesso modo sapremmo fare un esempio di funzione continua con due punti angolosi, con tre punti angolosi, ma queste funzioni continue che non risultavano mai derivabili. Bene, in questo modo, se mi avete seguito in questa mia ginnastica con le dita, con i soffitti e il tavolo che si appiccica sopra, in questo modo l'insieme delle funzioni f appartenenti a L1 loc, ma lasciamo perdere questo, l'insieme delle funzioni, che è una roba diversa dalle distribuzioni, fate conto che la distribuzione sia un integrale, per certi versi è un integrale, un funzionale lineare continuo, bene, l'insieme delle funzioni viene visto. Non c'entra niente, perché un conto è il tavolo, un conto è il soffitto, ma se io lo porto sopra, l'insieme delle funzioni viene visto come sottoinsieme del concetto di distribuzione. Sono riuscito in questo modo, facendo finta che il tavolo sia un sottoinsieme del soffitto, facendo finta che il tavolo l'abbia portato sopra, posso dire che il concetto di funzione è stato generalizzato, perché il tavolo occupa solo un pezzo di soffitto, poi ho dei pezzi nuovi, è stato generalizzato col concetto di distribuzione e si dimostra, Schwarz dimostra, che ogni distribuzione è derivabile. E allora che cosa vuol dire? È riuscito a dimostrare che ogni funzione, intesa come distribuzione, intesa come pezzo che porto sul soffitto, è derivabile. Ecco, questa è l'idea di funzione generalizzata che Schwarz ha dato nel 1944. Mi interessava, dicevo prima dello spot, mi interessava per due ragioni. Prima per darvi un'idea che anche concetti che a noi sembrano ormai consolidati, non c'è più niente da inventare, la funzione è quella, dai, cosa vuoi più inventare, invece hanno una storia che va avanti. È chiaro che la matematica del Novecento è una matematica difficile per noi, è una matematica difficile da raccontare, e però ho cercato di darvi un'idea di come per il matematico questo tavolo può essere visto, tramite quella corrispondenza, può essere visto come un pezzo di soffitto. E quindi le funzioni, che sono una cosa diversa dalle distribuzioni, possono essere viste come sottoinsieme delle distribuzioni e queste quindi rappresentano una loro generalizzazione. Tutto questo, per esaurire nel mio discorso la parte storica sulla storia del concetto di funzione, e per presentarvi questo libro, questa è la parte, adesso arriva lo spot pubblicitario. Noi facciamo varie, il Priesten fa varie cose, alcune belle, altre meno belle, altre mediocre, insomma come sempre quando si fa, alcune cose riescono bene, altre riescono male. Ecco, questa è una piccola impresa, una piccola iniziativa, alla quale io tengo particolarmente, è per questo che ci tenevo a presentarvela e senza vergognarmi di dire che adesso faccio lo spot pubblicitario di questo libro. Noi abbiamo pubblicato questa che è l'autobiografia, abbiamo tradotto, questa è uscita in francese, poi è stata tradotta in inglese e l'abbiamo pubblicata adesso in italiano, l'autobiografia di Laurent Schwartz. Vi volevo presentare il personaggio perché merita, secondo me. Lui ha vissuto tutto il Novecento, nato nel 1915, morto nel 2002. Il libro è anche un libro di matematica, ci sono, adesso non so se tre capitoli mi pare, in cui si parla di matematica, in cui si parla di teoria, in cui si parla da prima dell'incontro di Laurent Schwartz con Bourbaki, fine anni 30, in cui si parla dell'invenzione delle distribuzioni nel 44. Tenete presente che stiamo parlando di uno che è stato considerato nel Novecento uno dei maggiori matematici del suo tempo. Ha vinto la medaglia Fields, adesso io non ricordo gli anni, ma credo, non vorrei dire una stupidaggine, ma è una medaglia Fields del 1950, posso sbagliare. Però ricordo che la medaglia Fields vengono date durante il congresso internazionale dei matematici e nel 50, per questo credo che sia il 50, il congresso si teneva negli Stati Uniti e lui ha dovuto sudare, siamo ovviamente in piena guerra fredda e siamo nel periodo maccartista e lui ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per avere il visto per andare negli Stati Uniti. Perché il libro racconta anche, al di là del matematico Laurent Schwartz, medaglia Fields, quindi possono essere attestati come dire effimeri, transitori, che durano una generazione, 20 anni, 30 anni, ma per la comunità matematica del Novecento questo è stato uno dei massimi matematici del suo tempo. Però il libro racconta, ovviamente ha scritto la sua vita, racconta l'uomo, ecco questo che mi interessava, racconta l'intellettuale Laurent Schwartz. È proprio un classico esempio di quello che negli anni 60 e 70 veniva chiamato l'intellettuale impegnato, dove questa parola intellettuale impegnato è associata soprattutto ad un filosofo come Sartre. Bene. Ecco, in campo matematico c'erano, in campo scientifico, c'erano intellettuali ugualmente impegnati e Laurent Schwartz è uno di questi. Vi racconto alcuni episodi. Partecipato alla Resistenza, uomo di sinistra, sempre in polemica col Partito Comunista francese, trotskista lui è stato, partecipa e il libro racconta anche della sua passione per le farfalle, racconta Laurent Schwartz anche come uomo, racconta quando si è innamorato della moglie, la moglie era la figlia di Paul Lévy, probabilista, statistico, e delle loro vicissitudini. Vabbè, racconta anche l'uomo, ma io adesso volevo raccontarvi alcuni episodi per farvi capire perché è una bella storia del Novecento, attraverso il Novecento. Fine anni 50 l'Algeria francese si ribella alla decolonizzazione, insomma, si ribella alla Francia. I francesi, ovviamente, anche i francesi di sinistra, anche i francesi del Partito Socialista e del Partito Comunista sono per l'Algeria francese. Laurent Schwartz è uno dei primi e dei pochi che invece si schiera subito a favore della decolonizzazione del paese. È per questo che poi diventerà patrimonio comune di tutto un ambiente della sinistra francese, paga dei prezzi molto elevati. Per dire quello che si ricorda di più, gli viene rapito dall'OAS, gli estremisti di destra, diciamo, dei francesi in Algeria, gli viene rapito il figlio, e il figlio Marc-André, il figlio poi viene in qualche modo liberato, però a tali, come dire, disturbi di natura, ne ricava tali disturbi di natura psichica che poco dopo si suicida. Quindi il prezzo che lui, Laurent Schwartz, paga la guerra d'Algeria, e poi racconta la guerra del Vietnam, il suo impegno nel tribunale Russell, i suoi incontri con Ho Chi Minh, il suo impegno per la liberazione dei dissidenti nell'Unione Sovietica. Ecco, questa è la storia che viene raccontata. Allora mi è sembrato, a noi è sembrato bello raccontare a chi magari un libro in francese non lo legge, a chi non va a leggersi a comprarsi un libro in inglese, raccontare la storia di questo intellettuale impegnato della seconda metà del Novecento. Perché il tentativo è sempre quello di cercare di capire che cosa sta succedendo adesso, quando la figura dell'intellettuale impegnato non è così diffusa come era 20, 30, 40 anni fa, e chiedersi se questo è inevitabile, è cambiato il mondo, è cambiata la società, è cambiata anche il senso da dare alla parola impegno, politico, culturale. E quindi è una cosa a cui basta, è finita una stagione, è stata una stagione bella, brutta, basta, è finita. Oggi si parla d'altro. Oppure se invece è un punto di riferimento a cui, come dire, mutatis mutandis, al quale fare sempre attenzione. Vi faccio vedere, è finito lo spot, come dire, scendono i titoli di coda, questa è la copertina del libro di Laurent Schwartz. Abbiamo intitolato Autobiografia di un matematico protagonista del Novecento. Questo anche perché appunto ci è piaciuto sottolineare intellettuale, intellettuale impegnato, ma non solo filosofo, Sartre, piaccia, non piaccia, ma c'erano anche gli uomini di scienza. Voi sapete che in Francia questo aveva una lunga tradizione, che risaliva, questo dell'impegno, risaliva al caso Dreyfus, risale al periodo della Prima Guerra Mondiale, a matematici come Pellevé, è stato ricordato ieri Borel, fisici come Langevin, eccetera, eccetera. Riprendiamo i lavori del nostro convegno con la terza breve parte della mia relazione a puntate, Tutto è funzione. In questa terza parte volevo andare, dopo la prima parte, abbiamo parlato nella prima e nella seconda parte della storia del concetto di funzione, appunti per una storia del concetto di funzione. In questa terza parte volevo parlarvi di funzioni dal punto di vista dell'insegnamento e spiegare, anche quindi il titolo Tutto è funzione, spiegare come noi pensiamo di procedere per la media superiore, per la prima e la terza superiore, entrando un attimo nei contenuti. Ieri abbiamo presentato il progetto MATAP dal punto di vista un po' della sua filosofia e della sua architettura. Adesso, con qualche esempio, volevo entrare nei particolari. Quello che vi raccontavo è un po' la ricerca di un filo conduttore. Ecco, siamo in questa fase. Non abbiamo l'ambizione di cercare e di trovare il filo conduttore, ma ci riterremmo già, come dire, contenti, soddisfatti, se trovassimo un filo conduttore sufficientemente robusto. Grazie, grazie. E questo filo conduttore, un filo conduttore, sufficientemente robusto, pensiamo che sia dato, io parlo per le superiori, credo che valga anche per le medie inferiori, ma non mi allargo a campi che davvero conosco assai poco, dato dal concetto di funzione. Quindi l'invito è di porre alla base del nostro insegnamento di algebra verso l'analisi, diciamo così, dalla prima alla quinta, con tutta la gradualità dovuta alle diverse età dei nostri interlocutori, il concetto di funzione. In questo senso il titolo un po' stupido forse, Tutto è funzione. Pensiamo in particolare nel progetto MATAP di seguire questa successione di passaggi logici. Di partire non sono delle novità assolute, credo per nessuno di voi, ma la novità per noi è che vorremmo passare, come dire, dalle parole ai fatti. Vorremmo partire nel progetto MATAP dalla presentazione di alcuni problemi dei più diversi, in modo che lo studente scopra alla fine di questo percorso, che la materialità del problema può essere superata e perché questi problemi hanno una stessa identica formalizzazione. La presentazione del problema è seguito dalla sua, di alcuni, dei più semplici. Io adesso sto pensando a ragazzini che entrano nel primo anno delle superiori, siamo all'inizio del discorso, da alcune formalizzazioni. Si costruisce, se volessimo usare delle parole un po' enfatiche, costruiamo di questi problemi i loro modelli. Io ho sentito la relazione di Domingo Paola ieri pomeriggio, personalmente non lo conoscevo, l'ho conosciuto, un'altra volta l'avevo sentito, ma insomma praticamente non lo conoscevo, ecco. Conoscevo il suo nome, conoscevo forse qualcosa che ha scritto, ecco, ma non lo conoscevo personalmente. E però sono rimasto, è stata una conferma, mi era già capitato altre volte, non so se vi ricordate quando lui ha presentato quel test Invalsi in cui, forse il primo, in cui c'erano un grado di risposta in Italia ma anche solo nei licei scientifici estremamente bassi, in cui i ragazzini o ragazzoni che fossero non sapevano scrivere, avevano dei dati e non sapevano formalizzare questi dati in un'unica legge analitica che poi era una relazione lineare. Questo tra l'altro mi conferma questo fatto, che tra di noi c'è un sentire comune, la pensiamo, non conoscevo, per questo dicevo non conoscevo Domingo Paola, l'ho sentito ieri, e diciamo cose simili. Ecco, la sfida che noi cerchiamo di fare, di vincere magari, è, dicevo, di passare da questo sentire comune ad un progetto fatto di fatti, cioè di un insegnamento quotidiano. Allora, si parte dai problemi, la loro formalizzazione, in cui la variabile, per usare il linguaggio che usavo nelle puntate precedenti, la variabile si chiama T, e la variabile è una variabile discreta. Mi pare che l'approccio, tra di noi diciamo così, non certo al ragazzo, che l'approccio via sistemi dinamici, pensando al tempo come una variabile discreta, sia un buon inizio, sia l'inizio forse più semplice. E allora il percorso che vorremmo seguire è, partendo dai problemi, li formalizziamo tramite alcune progressioni aritmetiche. Quindi sto parlando di modelli lineari, progressioni aritmetiche che ci portano poi nel passaggio dal discreto al continuo alle funzioni lineari. Prima che mi dimentichi, vorrei, così mi fa sempre piacere, citare il nome di, a questo proposito, non perché sia un santino che io devo citare almeno 3 volte al giorno, citare il nome di Vito Volterra. Per, in questo percorso che sto delineando, almeno per 2 momenti. Primo, Volterra scriveva esattamente 100 anni fa, credo, adesso non ricordo, ma credo che fosse nel 1908, al Congresso Internazionale di Roma, posso sbagliare magari, quindi non è il 1908, ma in un'altra occasione, comunque è questa, scriveva che il Novecento, lui pensava alla ricerca ovviamente, il Novecento prevedeva sarà il secolo delle funzioni. E secondo riferimento che mi piace fare è quando lui costruisce, lui sta parlando di cose più elevate, ovviamente, di quelle di cui stiamo parlando noi, sta parlando dei fondamenti dell'analisi funzionale. Lui, voi sapete, è il fondatore, per quello che vogliono dire queste categorie, dell'analisi funzionale, e lui la spiega con il passaggio dal discreto al continuo. I funzionali come caso limite di funzioni con il passaggio dal discreto al continuo. È lo stesso percorso, ad un livello ovviamente molto più semplice, che vorremmo seguire noi. Vorremmo cioè spiegare ai ragazzi che esistono, si tratta di fare le stesse cose ma riavvolgendole attraverso un percorso specifico. Vorremmo spiegare al ragazzo che ci sono due grandi funzioni, che ci sono due grandi modi di evolversi dei sistemi dinamici. Nel discreto, progressioni aritmetiche e progressioni geometriche. Nel continuo ci sono due grandi funzioni. È ovvio che nel mentre lo diciamo tra di noi sorridiamo di queste semplificazioni, ma il ragazzo all'inizio, io sto parlando ancora di un ragazzo che fa la seconda a questo punto, ci sono due grandi funzioni che sono le funzioni lineari e le funzioni esponenziali. Ecco, questo mi piacerebbe dire al ragazzo prima che arrivi in quarta, in quinta e studi una qualunque funzione. Cioè vorrei, se vi ricordate quello che vi dicevo sulla storia del concetto di funzione, vorrei ripercorrere con il nostro linguaggio, nel nostro tempo, il concetto di funzione elementare. Certo, io lo so che le funzioni sono una qualunque legge analitica, però ho bisogno che il ragazzo capisca che ci sono, a mio avviso, che ci sono due grandi funzioni. Le funzioni lineari, che nascono dalle progressioni aritmetiche, nascono nel senso del passaggio poi dal discreto al continuo, e le funzioni esponenziali, che nascono dalle progressioni geometriche. Ecco, queste sono le due grandi dinamiche. Poi, ovviamente, il percorso che mi porterà il ragazzo, che adesso ce l'ho in seconda, mi porterà il ragazzo in quarta, in quinta, allo studio di funzione, è fatto da successivi rincicimenti, per così dire, di questo schema molto scheletrico. E la T sarà sostituita dalla X. E non ci sono solo la funzione lineare e la funzione esponenziale, ma la prima cosa che gli dirò è che c'è il logaritmo, ma il logaritmo presentato come l'inverso dell'esponenziale. E poi il mondo, è chiaro che questa è la scoperta, e il mondo non è solo fatto da rette, da esponenziali, da funzioni lineari e funzioni esponenziali, e poi ci sono i modelli quadratici, sempre presentati attraverso problemi. Però questo è il percorso che vorremmo venisse fatto, che vorremmo proporre, e che poi arriva al classico studio di funzione con tutte le, come dire, non riserve, ma con tutti, voglio dire, un maggior distacco rispetto allo studio di funzione, che non è più il nume, come dire, il punto sacrificale, il punto al quale facciamo convergere 5 anni di insegnamento nei licei. Semmai l'attenzione a me sembrerebbe concettualmente più interessante, più che, per carità, poi gliela faccio studiare la funzione arrivato in quarta, in quinta, y uguale radice quadrata e sotto ci metto un esponenziale, un logaritmo, un valore assoluto, perché mi diverto a fare queste cose, supposto che uno si diverta a fare queste cose. Però mi sembrerebbe concettualmente più, se posso dire, più educativo, anziché pasticciare le funzioni e passare dalle funzioni elementari alle altre, le devono sapere le altre, perché devono sapere anche fare le derivate, l'addestramento prevede anche che sappiano fare le derivate di funzioni un po' strane. Ma la cosa importante è che capiscono che ci sono, io dicevo nel mio linguaggio sempre un po' stupido, che ci sono 10 funzioni elementari, sono quelle le funzioni importanti. 10. Poi le puoi pasticciare come credi. Allora, mi sembrerebbe più educativo, se posso usare questo aggettivo, se posso usare questo giudizio, più che pasticciare le funzioni e farle tutte più barocche che ti vengono in mente, presentargli il concetto. Io credo che lo si possa fare già in terza, in quarta, il concetto di funzioni di più variabili. Perché non sto dicendo che gli devo dare la definizione di limite di continuità di derivata parziale per funzioni di più, il concetto di funzioni di più variabili. Perché questo è un concetto che loro nella pratica, nella realtà, possono trovare facilmente. Se gli devo fare cose più complesse, ecco, preferisco pasticciargli gli spazi tra cui una funzione lavora, lo spazio di partenza, per adesso lasciamo lo spazio d'arrivo che sia R, preferisco pasticciargli lo spazio di partenza e farlo diventare R2 ed R3, per carità, sempre cose che vedo, che tocco, che eccetera, piuttosto che pasticciargli l'espressione analitica di funzione. E allora mi piacerebbe che in un'ipotetica quarta venisse introdotto il concetto di matrice. Noi abbiamo pubblicato un quaderno, noi nel senso di Pristen, ma è un quaderno curato dai colleghi Curcio, De Tullio e Poletto, dedicato alle matrici, dove il filo conduttore è che le matrici non esistono. Lo dico sempre nei miei toni forse stupidamente provocatori. Le matrici non esistono, nel senso che sono funzioni. Ecco, la scoperta, tutto è funzione. Allora, tenere il concetto di funzione come filo conduttore, certo con una consapevolezza diversa se parli ad un ragazzino di 14 anni invece che a un ragazzone di 18, è ovvio, in mezzo ci sono 5 anni di costruzione di una personalità adulta, ma sempre il filo conduttore. Le matrici non sono una cosa a sé, una cosa strana, le matrici sono trasformazioni lineari. Una matrice 2x2 è una trasformazione lineare, allora lineare all'inizio voleva dire, io quando spiego queste cose ai miei studenti faccio così, lineare è una roba di primo grado, è una roba, bene, in quarta e in quinta sarebbe bene che lui sapesse, oltre che fare così col braccio, sapesse cosa vuol dire lineare. Ecco. E allora capire che le matrici non esistono come strumento, ma cosa me ne frega di studiare le matrici? Le matrici mi servono per il teorema di rappresentazione perché sono tutte sole le trasformazioni lineari, come ci piace dire a noi matematici, da Rn a Rm, a lui lo dirò da R2 a R2, da R3 a R2. Ecco, allora in questo senso tutto è funzione. Io penso che tutto, buona parte del programma possa essere arrotolato lungo questo filo. E per esempio quando è la scoperta che, finisco con questa, ok, ce l'ho fatta ad arrivare un po' verso le 9:30 in modo da guadagnare quei 10 minuti per permettere ai relatori di oggi, al primo relatore di oggi che adesso vi vado a presentare, di parlare davanti a tutti coloro che desideravano ascoltarla. E allora la scoperta che le matrici, dicevo, termino con questa battuta, le matrici sì sono delle tabelle, va bene, quadrate, rettangolari, eccetera. Le matrici servono per risolvere i sistemi, gli fa il teorema di Cramer, d'accordo, faglielo. Ma risolvere un sistema, ecco questo è il passaggio, risolvere un sistema significa che tu hai, io devo sempre parlare così perché non ho la lavagna, non voglio scrivere. Risolvere un sistema vuol dire che hai termini noti e che devi trovare la x e la y, come si dice. Avere i termini noti vuol dire che hai l'elemento del codominio. E trovare la x e la y vuol dire trovare la sua controimmagine. Cioè, qual è l'elemento xy che va nel termine noto. Allora, risolvere un sistema non è un esercizio, come dire un esercizio di algebra, certo è anche un esercizio di algebra, devono saper fare il teorema di Cramer, al denominatore il determinante della matrice dei coefficienti, cioè, c'è tutto quell'armamentario lì, ma non è un esercizio estraneo al concetto di funzione, perché risolvere un sistema significa invertire una funzione lineare, o meglio, trovare la controimmagine, e allora quando un sistema non ammette soluzioni, vuol dire che quell'elemento del codominio non ha alle spalle nessuna controimmagine. Dimostrare che un sistema ammette infinite soluzioni, vuol dire che quell'elemento del codominio viene fuori da infiniti elementi del dominio, del campo di esistenza. Interpretiamo quindi le matrici come trasformazioni lineari.